Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.
Buon pomeriggio radioascoltatori di NetWeb Radio, la radio che ti ascolta. Oggi una puntata di Nettamente Net speciale perché oggi è il 10 novembre e il Net Cancer Day, la giornata dedicata in tutto il mondo sui net. Piero.
Buonasera, buona domenica, oggi il Net Cancer Day cade di domenica. Una puntata un pochino particolare, nel senso che stiamo in procinto di spostarci domani a Roma per questo evento, ormai questa consuetudine che è il NICE, questo acronimo che sta proprio agli obiettivi che sono quelli del NICE, cioè quindi quello di diffondere la cultura, l'educazione, anche l'apprendimento anche degli specialisti in tema di tumori neuroendocrini, un evento che l'altro anno, anzi vi invitiamo a riguardare perché sulla nostra pagina Facebook ci sono molti degli interventi raccolti a Napoli.
Napoli è un posto meraviglioso, tra l'altro,
assolutamente
sul mare, invece quest'anno
quando
è la capitale.
Torniamo a Roma, ecco. A Roma, quindi sarà una 3 giorni in realtà, una prima di comunicazioni frontali e poi la seconda, come è caratteristico, di gruppi di lavoro, soprattutto con qualche tutor che cura anche il lavoro dei giovani, quindi è un modo di avvicinare anche i giovani alle problematiche dei tumori neuroendocrini, dell'oncologia oncologica, dell'endocrinologia oncologica, delle neoplasie endocrine multiple. Un evento molto interessante da cui, Angela, no, faremo dei collegamenti
sempre per il Net Cancer Day in questi 2-3 giorni.
Esatto.
In realtà poi non è nemmeno mai un solo giorno,
no,
è un po' il tempo, insomma, intorno al 10 novembre, dove abbiamo anche l'occasione, ecco, di questo questo momento,
questo evento ormai tradizionale. Poi torneremo a Roma per EOLO, che è un altro evento a dicembre, ma ve ne parleremo, così come di altre iniziative, tra cui un'iniziativa che abbiamo, una giornata, ecco, radiofonica che abbiamo chiamato Net Christmas Day,
in cui Net Christmas Day, cominciate a prendere nota perché sarà sulle note del Natale, un Natale come lo intendiamo noi, fatto di musica, di parole, di scambi anche con chi ci chiama, chi ci lascia un vocale, ecco, noi infatti vi invitiamo, insomma, a pensarci, ecco, per un vostro saluto. D'altra parte Natale è sempre quel momento un po' di fine anno, un po' di riflessione, insomma, anche su noi, per quanto ci riguarda, su quello che si è fatto, ma anche su quello che vogliamo fare, insomma, un momento di convivio.
È il momento con cui si scambiano gli auguri con amici, parenti, e quindi la comunità NET, costituita da pazienti, familiari, infermieri, caregivers, medici, volontari, eccetera, eccetera, come ogni anno si manda i saluti, quindi via via troverete anche sulla nostra pagina Facebook, nostro sito, mandateci anche qualche vocale magari per di saluto per Natale, per sapere un po'.
E chi vuole venire qui, una fetta di panettone assicurata,
esatto,
quello sicuramente.
Più l'iniziativa Rosso e Cioccolato,
certo,
che abbina questo meraviglioso vino rosso che porta il nostro pettirosso che si chiama Spess. più queste scatole di cioccolatini
molto
uniche,
carine.
Molto carine, quindi un modo di fare un regalo carino e di stare. Quindi sì, la sede vi comunicheremo anche quando potete venire, ci sarà anche una giornata speciale, appunto, che abbiamo chiamato Net Christmas Day, per venire a fare gli auguri, per salutarvi, per venire a vedere questi posti meravigliosi, questa bellissima sede che diventa ancora più bella per Natale.
A Natale si riempie di luci. Grazie ad Adele Santini, la nostra presidente, che si prende cura di questo luogo.
Che vi saluta tutti quanti e che invece oggi, giornata del Net Cancer Day, in anticipo a questo punto non abbiamo voluto mettere troppa carne al fuoco, perché domani avremo appunto interviste, avremo collegamenti, qualche piccola diretta, domani lunedì sì, qualche piccola diretta Facebook e... Invece oggi volevamo approfittarne, no, per rimandare, siccome l'audio Facebook non è perfetto, abbiamo la possibilità di risentire 2 tra le relazioni che ci sono state tenute durante l'ultimo convegno, il 21esimo convegno nazionale dell'INET, su argomenti che secondo me stanno molto bene in un Net Cancer Day, che riguardano un po' tutti i pazienti che diciamo convivono con un NET, che sono la relazione di Andrea Lania, che è il direttore dell'endocrinologia dell'Humanitas di Milano, sulla qualità della vita nel paziente. Quindi noi sappiamo, ormai è cambiato lo scenario, ci sono nuovi farmaci, ormai abbiamo ottime aspettative dai nuovi trattamenti, ma ovviamente dobbiamo focalizzare anche sulla qualità di vita, perché è il fattore che impatta più di tutti gli altri su quella che è la nostra giornata, da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire. E la seconda invece del professor Giuseppe Fanciulli, che invece è il responsabile dell'endocrinologia di Sassari, che ci porta un argomento molto stimolante, che poi proprio in giorni di Net Cancer Day, no, molti vanno su internet a cercare informazioni, e quanto poco in realtà, tanto per spoilerare, ci possiamo fidare delle informazioni non selezionate che troviamo su internet, a volte anche in siti che sembrano attendibili. Quindi rimane, diciamo, quella che è la nostra scopo principale, che è l'informazione, a cui anche la radio contribuisce
il nostro sito. Settimana dopo settimana ricordo sempre che ogni giovedì noi andiamo in onda con Nettamente Net, e ci sono sempre novità dal punto di vista della ricerca, abbiamo sempre nuovi ospiti stimolanti che veramente fanno un servizio a questo momento, a questa radio che è nata, ribadiamolo ancora una volta Piero, proprio per la divulgazione.
È proprio nel periodo del Covid e dell'E, in cui era tanto difficile riuscire a restare in contatto, ed è stato un mezzo che ha cementato l'unione. Noi vediamo dagli messaggi che ci mandano i siti che abbiamo migliaia di ascoltatori, perché abbiamo visto 3.000 e passa contatti che scaricano le nostre informazioni, guardano i video, eccetera eccetera, solo queste ultime due settimane 3.500, quindi vuol dire che tutto sommato, ecco, i messaggi arrivano. E quindi oggi vi invitiamo, anche perché la radio poi permette, vi ricordo, per sentire la radio basta, se non siete molto pratici, anche andare su Google o addirittura con l'applicazione che c'è su, e dire Net Web Radio, e improvvisamente si apre la pagina, basta cliccare la freccettina e sentirete quello che c'è in diretta. Poco più sotto c'è scritto clicca qua per ascoltare le repliche, e quindi potete selezionare le puntate con le persone, quei vari argomenti, con gli argomenti che volete, e questo anche per tutte le altre trasmissioni.
Certo.
Quando sentite in diretta, generalmente è un mix, la radio, il nostro Mirko Calcabrina, che vediamo qui dall'altra parte del vetro, che è il deus ex machina di tutta la radio, in realtà proprio per non annoiare, di mischiare un po' i contenuti, certo. Di mischiare, vi ricordo che sentite sicuramente bella musica, sicuramente.
A proposito di musica, Piero.
Prima di andare, dicevo che anche questa è senza pubblicità, che è un'altra, certo, delle cose, e quindi è un potete veramente metterla come colonna sonora, della sentirete argomenti interessanti,
è buona
sia
musica,
di medicina che non, sia culturali, sia stimolanti, e buona musica senza pubblicità. Quindi io direi partiamo proprio con un bel brano.
Vediamo cosa c'è.
Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagino um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador em mar e o anzol. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira, me encantar com um livro que fale sobre vaidade, quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar.
Ed eccoci in radio dopo questo brano musicale, Piero. Net Cancer Day, 10 novembre, domenica oggi. E Piero, passo la parola a te.
Sì, allora, oggi, come detto, facciamo proprio una breve saluto. Altri anni abbiamo fatto una lunga trasmissione, ma non volevamo tediarvi, visto che poi ci risentiremo domani, dopodomani, quindi diciamo un Net Cancer Week, tutto sommato. e passiamo la parola alla... questo intervento stimolante che ha fatto Andrea Lania al convegno, dove abbiamo parlato proprio della qualità di vita, è introdotto da Mauro nella moderazione da Mauro Paggi, che sia in virtù del direttivo Ainet, ma anche di paziente, quindi ha un pochino anche interloquito su questi aspetti, certo, che ovviamente sono comuni a tutti i pazienti e su quello che poi realmente impatta sulla quotidianità di tutti. Quindi direi, se Nico ci manda il contributo, partiamo.
Ok, perfetto.
Rientriamo invece in quelle che sono gli aspetti comuni a tutte le terapie, quindi lascio la parola a Mauro Paggi.
Beh sì, Piero, perché fino adesso gli ultimi due interventi abbiamo visto dal punto di vista più strettamente tecnico, no? Adesso invece con i prossimi interventi andiamo un po' sulla vita di tutti i giorni, quello che sente un pochino il paziente, perché sì, è vero, la malattia nel momento in cui è stata trovata la cura, che regredisce, siamo tutti belli contenti, è finita, è sparita, ma nel momento in cui invece la terapia continua, il paziente vive e ha necessità di vivere con la terapia, grazie alla terapia, una cosa molto importante per il paziente è la qualità della vita che fa durante la terapia. E proprio parlando della qualità della vita che il paziente, tra virgolette, subisce, cioè nel senso che deve affrontare, che ci darà il suo apporto la professoressa dell'Università di Milano, la professoressa Lania.
È maschio, anche se finisce in A.
Il professor Lania, scusate, ma l'avevo premesso che era un neofita, il professor Lania, scusi tanto, dell'Università di Milano. E ecco, come ripeto, a noi poi interessa durante la terapia la qualità della vita. Grazie professore. È giusto.
Grazie mille. Grazie. Vabbè, comunque devo dire che mia zia belga, quando sono nato, ha mandato un telegramma di auguri a mia madre, convinto che fossi una femminuccia, quindi devo dire che non è così strano adesso, a parte le battute. Volevo farvi una domanda, ma che cos'è la qualità della vita nel vostro immaginario, nel vostro sentire? Qualcuno ha una definizione, ha qualcosa che ci possa aiutare a fare questa chiacchierata? Stare bene, stare bene. È tornare più o meno come si era prima di scoprire la malattia, sì. Qualche altra ipotesi?
Cosa? La fase è stata dura, francamente, sia per me che per la famiglia, ovviamente.
E quindi il concetto della famiglia. Il concetto della famiglia, quindi nella qualità della vita, non è soltanto il paziente, è tutto ciò che c'è intorno al paziente, giusto? E poi la fase iniziale, l'intervento, la forse la guarigione, forse la ripresa della malattia. Ma no, 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 no. Beh, fortunatamente qualcuno può guarire. Un insulinoma può guarire se è una singola lesione a livello pancreatico. No, nel senso che comunque sia l'intervento è un qualcosa che cambia, comunque l'atto terapeutico cambia qualcosa, no? Assolutamente.
Beh, almeno per me sono state queste.
Almeno per me. Assolutamente.
Giovanni viene da Roma, è un paziente.
Anche questo sono partito. Si è sempre occupato. Occupato, assolutamente. No, quindi abbiamo una situazione che è una situazione complessa, cioè non è una definizione singola, non si riflette solo nel paziente, in come il paziente si sente, ma in tutto ciò che circonda il paziente. Che non vuol dire soltanto la famiglia, anche tutto il personale sanitario, perché in realtà non c'è solo il medico. Ci sono i tecnici di radiologia, ci sono gli infermieri, ci sono gli assistenti sanitari, ci sono tutta una serie di figure che stanno intorno al paziente. Quindi se c'è una cosa poco definibile è la qualità della vita. È di poco semplice, perché è molto complessa definirla. Perché guardate, questa è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La percezione che un individuo ha della propria posizione nella vita nel contesto della cultura, dei sistemi di valori in cui vive in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard, preoccupazioni. Ha a che vedere con la malattia? Non lo so, però noi abbiamo una serie di pillar, come vengono chiamati, che vengono esaminati, tra i quali c'è la salute. E poi abbiamo altri aspetti, l'istruzione, l'ambiente, la disponibilità economica, che vuol dire avere accesso a delle cure che in alcuni... Il nostro è un sistema virtuoso, ci dà accesso a tutte le cure, anche quelle più costose, ma non è vero in tutto il mondo. L'appartenenza sociale, socioculturale, quindi l'ambiente in cui si vive, sono tutti aspetti che entrano nella definizione della qualità della vita, ma noi abbiamo anche un qualcosa che è più specifico, che è legato allo stato di salute, che è questo Health Related Quality of Life. Che va più sulla salute fisica, sulla salute mentale, sulla salute sociale, cioè su degli aspetti che sono quelli che stavamo dicendo poc'anzi. Perché sono importanti? Perché questi dovrebbero aiutarci sostanzialmente a valutare l'impatto delle malattie, dei trattamenti e degli interventi sanitari appunto sulla soddisfazione generale in relazione alla qualità della vita. Come si fa a valutarla? È poco soggettivo, è poco oggettivabile. Allora si fanno dei questionari. E i questionari che noi abbiamo sono questionari oncologici generali. Ce n'è solo uno, che è questo qua, che è stato studiato per i tumori neuroendocrini, perché va a vedere anche tutta una serie di sintomi endocrinologici e gastroenterologici. Jepp ha detto prima, sono tutti secernenti? No. Però alcuni lo sono, quindi alcuni sintomi sono sintomi endocrinologici che possono impattare in maniera significativa. E questi, se voi vedete, sono tutti fattori che poi possono andare a impattare sulla qualità della vita. Potete leggerli, non è grandissimo, però per esempio il carico di malattia, ovvio. Tanto più la malattia è importante alla diagnosi o nel corso dell'andamento della malattia del paziente, tanto più la qualità della vita è impattata. Gli effetti collaterali dei farmaci, l'impairment fisico, cioè non poter fare più quello che uno faceva, l'attività fisica per chi era uno sportivo. I giorni di assenza dal lavoro possono essere importanti, come i giorni di ospedalizzazione, ma anche quello che il medico e il personale sanitario dà come informazione o come preparazione. Mica tutti siamo preparati, non siamo neanche poi tutti così bravi a conoscere sia la malattia che a gestire il paziente. Non ci insegnano a gestire il paziente, non c'è un corso in medicina che ci faccia lavorare meglio con i pazienti e con i familiari. E poi chiaramente abbiamo degli aspetti positivi, l'accesso alle cure, le buone comunicazioni, i risultati delle terapie, tanto migliori sono i risultati, tanto migliore è il risultato in termini di qualità della vita. E c'è un altro criterio che sta venendo sempre più alla ribalta, che è quello della resilienza, non è quello del PNRR, fortunatamente, un qualcosa di più serio, perché è la capacità di adattarsi in risposta ad eventi stressanti, come una malattia. È stata applicata in ET, ci sono due o tre lavori in cui dicono che tutto sommato è vero, la qualità della vita è impattata molto pesantemente dai fattori che ci siamo detti prima, carico di malattia, sintomi e via discorrendo, ma insomma chi ha resilienza, cioè chi ha capacità di adattarsi e di rispondere, è in grado di migliorare questa percezione del benessere nonostante la malattia. La domanda è se siamo capaci di insegnare la resilienza o se ci sono degli strumenti che possono rafforzarla. Questo probabilmente sì. E poi c'è un altro aspetto, cioè il paziente, perché il questionario l'ha disegnato il medico o uno psicologo, o il medico e uno psicologo. In realtà c'è la prospettiva dei pazienti, che non è detto che corrisponda a quello che noi pensiamo essere la cosa buona per il paziente, o l'effetto migliore per il paziente, o la terapia migliore per il paziente. Perché? Perché se noi parliamo con i pazienti e vediamo le cose anche dalla loro prospettiva, noi ingaggiamo il paziente, cioè l'alleanza che dicevamo prima, medico-paziente. Allora, tralasciamo. Diciamo che se noi andiamo a vedere tutti i lavori, e sono pochi sui net, non ce ne sono tanti, ci dicono che la qualità della vita mediamente non è particolarmente percepita in senso negativo nella maggior parte dei pazienti, a meno che non ci siano sintomatologie endocrine, a meno che il carico di malattia sia molto alto, o a meno che non vi sia per esempio la presenza di una malattia genetica. Quindi la presenza di una malattia genetica rispetto a una forma sporadica rende ancora meno accettata e meno accettabile la malattia. E la sintomatologia endocrina, la sindrome da carcinoide, sintomi che impattano sulla qualità della vita, per esempio la vita sociale, il poter viaggiare, il potersi alimentare come si vuole, porta ad una riduzione dei punteggi della qualità della vita. Detto dalla prospettiva dei pazienti, guardate quelle due frasi. Il 67% dei pazienti concorda con l'affermazione che preferirei vivere una vita più breve piuttosto che perdere la mia capacità di prendermi cura di me stesso. E l'altra frase, l'85%, cioè quasi la totalità dei pazienti intervistati, per me è più importante mantenere la mia capacità di pensare piuttosto che vivere il più lungo possibile. È il terzo step, che secondo me è ancora più importante, solo la metà dei pazienti è convinto che gli obiettivi del trattamento che il medico imposta siano in linea con le sue aspettative, cioè con quello che lui reputa realmente importante. Questo è un dato secondo me molto rilevante, che ci deve far riflettere. E quindi noi abbiamo tutta una serie di cose che il paziente pensa. Pensa per esempio che forse a volte manca chiarezza nella spiegazione, cioè non capisce esattamente cosa gli stia succedendo, non ci sono informazioni che coinvolgano tutta la famiglia, quindi è soltanto al paziente, la famiglia è lasciata un po' da parte, come se fosse un qualcosa di in più, non necessariamente coinvolto nella malattia. Online, Geppe, non ci sono informazioni online. Drammatico, ma è vero, ci sono e sono fuorvianti. E quindi cosa abbiamo bisogno? Cosa hanno bisogno i pazienti intervistati? Hanno bisogno di che cosa? Di avere una serie di informazioni, di avere la possibilità di accedere rapidamente alle informazioni e avere qualcuno che sia in grado di parlare con loro e di spiegargli cosa gli stia accadendo. E poi ci sono i trattamenti, perché poi i trattamenti possono portare ad un impatto importante sulla qualità della vita. Perché? Perché se funzionano, ovviamente la qualità della vita non potrà che migliorare. Se gli effetti collaterali saranno superiori ai vantaggi percepiti, che non è soltanto vedere una lastra, non so se la qualità della vita avrà un grosso miglioramento. E tenete conto che esistono anche, per esempio, le aderenze alla terapia. L'aderenza alla terapia, che è figlia della qualità della vita, che è figlia del fatto che la terapia sia più o meno accettata, più o meno semplice. E sul trattamento mi sono soffermato sull'analogo della somatostatina, ma anche perché, come Anton Giulio Faggiano sa, gli analoghi noi li usiamo in endocrinologia da una vita, e studi sono stati fatti in acromegalia, quindi in un altro tipo di patologia neuroendocrina ipofisaria. Beh, sostanzialmente gli analoghi migliorano la qualità della vita, soprattutto se stiamo parlando di pazienti con sindrome da carcinoide, cioè con sintomi endocrini. Ma guardate già questo aspetto: più è semplice la terapia, meglio l'accetto, e quindi io preferisco una terapia più semplice rispetto a una terapia più complicata, a parità di efficacia. Ed è quello che succede negli analoghi: hanno confrontato le due molecole, l'octortide e la lanreotide. L'anreotide dà meno problemi locali relativamente all'iniezione, il device è più semplice, mi dà meno effetti collaterali e quindi inizia a essere preferibile rispetto all'octortide, a parità di efficacia, peraltro. Altra cosa importante: meglio farselo fare dal dottore in ospedale o farlo a casa? Beh, gli intervistati di questo programma in UK hanno detto: no, guardate, io preferisco farlo a casa per tanti motivi, io sto meglio se lo faccio a casa. Perché? Perché ho la percezione di essere in grado di controllare meglio la mia malattia, perché so farmi da solo la terapia, perché non perdo giorni di lavoro, perché non spendo soldi per andare in ospedale, perché mi possono aiutare i familiari a gestirlo in casa, in house, la mia terapia. E i programmi di supporto, che non sono quelli online, ma sono i programmi di supporto alla gestione domiciliare delle terapie. Un brand lo faceva, non in Italia, ma lo faceva all'estero, un altro no, ma anche questo è un modo per aiutare il paziente ad accettare la terapia ed averne dei risultati positivi, anche da un punto di vista emotivo. E poi l'informazione. Questa è interessante, l'ultima parte della slide. All'inizio, forse noi diamo tante informazioni e sono ritenute sufficienti dal paziente, ma con l'andare del tempo, almeno per questa survey, non è esattamente così. È come dire che col tempo noi smettiamo di essere comunicativi col paziente, e questo si ribalta, si riflette su un peggioramento della percezione di benessere rispetto alla gestione della malattia. Quindi, per chiudere, c'è una grossa necessità di capire quanto il paziente debba essere coinvolto, non tanto nel decidere quale sia la terapia migliore, ma nel decidere insieme quali sia la sequenza di terapie, soprattutto spiegargli che cosa si possa aspettare in bene o in male da ogni singola terapia. Stiamo aspettando studi, banalmente, la qualità della vita nella sindrome del carcinoide, banale, cioè non ci vuole molto, non ci vuole un medico, uno scienziato per dire che non si sta bene se si ha diarrea, scariche diarroiche frequenti, se si hanno flushing continui. Beh, in letteratura non ci sono studi fatti come si deve, come dovrebbero essere, che ci dicano sia quanto siano i costi della gestione della sindrome del carcinoide, sia quanto siano gli effetti sulla qualità della vita. Grazie e soprattutto grazie per avermi invitato. Mi sono dimenticato di farlo all'inizio, lo faccio alla fine, perché questa è la mia prima volta qui a Montefalco. Sono molto
e allora ci vuole un bel applauso.
Ed eccoci rientrati, Piero, questo contributo così che ha visto non solo il dottor Ania, ma anche il nostro paziente amico, fa parte del direttivo, Mauro Paggi, che è stato brillante nelle sue domande, nelle sue osservazioni.
Sì, perché durante il convegno avevamo scelto questa linea quest'anno, abbiamo condotto un net expert e un paziente, no? In modo proprio da porre poi le domande, i quesiti, i due punti di vista, no? Di quella che è l'alleanza terapeutica, che è stato il sottotitolo, certo, del nostro convegno, cioè quella unione di intenti che ci deve essere tra medici, pazienti, tra tutti i familiari, tra tutti quelli che, diciamo, contribuiscono alla salute del paziente e anche alla qualità di vita. Infatti, come avete visto, anche la famiglia ha un ruolo fondamentale. Tra l'altro, alla fine, e lo manderemo nei prossimi giorni, c'è stato anche un bellissimo intervento da Torino, proprio dove si è parlato anche proprio del ruolo che hanno le persone che sono accanto ai pazienti, certo, quelli che sono buona parte, almeno la metà di quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi un altro aspetto, e poi vi lasceremo insomma per questa anticipazione di Net Cancer Day, è proprio quello di avere notizie attendibili. Quindi durante il convegno si è parlato di tanti aspetti, dall'alimentazione alle nuove terapie, ma cercare le notizie è stato un problema grandissimo in era, quando l'associazione, che adesso ha 25 anni, cominciò, non c'era internet, era estremamente difficile trovare. Ancora adesso, una delle cose che tutti i pazienti dicono quando vanno dal loro medico a raccontare quello che succede, in effetti ancora c'è un ritardo diagnostico di quasi 5 anni, perché spesso molti sintomi sono specifici, non vengono riconosciuti, e quindi inevitabilmente questo porta a un ritardo diagnostico e quindi più difficoltà nella cura, e è proprio quello di andare a cercare notizie su quello che è la diagnosi che mi è stata posta. Ovviamente internet c'è tutto il contrario di tutto, e quindi ci sono tantissime cosiddette fake news, notizie assolutamente inattendibili, e invece ci sono qualche, sicuramente il sito di Ainet è uno dei punti da andare a vedere, anche perché ci sono dei numeri di telefono, ci sono un'email come info@viverelasperanza.org in cui voi potete comunque porci, e noi cercheremo di mettervi in contatto anche con gli specialisti, net specialist più vicini a voi. Quindi l'informazione corretta è veramente un punto. Ha cercato di un pochino sottolinearlo appunto il professor Giuseppe Fanciulli, che stiamo per sentire da questo breve intervento al 21esimo convegno nazionale Ainet, quindi lo sentiamo e poi direi che torniamo per i saluti.
Passiamo al professor Fanciulli, che viene dall'endocrinologia di Sassari, che cercherà di convincere perché è meglio chiedere alcuni pareri, quando qualcosa può essere attendibile, ma soprattutto perché non fidarsi di tutto quello che c'è su internet, che è una delle cose più difficili, perché purtroppo, ecco, Adele sa di come quando siamo partiti non c'era nulla, e questa è, l'Ainet nasce anche per l'informazione, non c'era neanche internet, e quindi i pazienti avevano una disperata ricerca di informazioni. Adesso chiunque gli viene una diagnosi di tumore neuroendocrino, prima cosa va su internet a vedere di che cosa si parla, però su internet c'è tutto il contrario di tutto, quindi adesso vediamo se ci convince a cosa andare a vedere e cosa non andare a vedere.
Soprattutto come andare a vedere, nel caso in cui uno vada a vedere.
Grazie, buonasera a tutti, io ho concluso l'anno scorso la relazione commosso e la ricomincio commosso quest'anno, ed è la commozione sempre di essere qui. Allora, il titolo della mia relazione, allora la relazione l'ho scelta io, quindi il titolo di questa relazione è Mia colpa. E io sono nato in una generazione in cui c'era la televisione, in realtà era appena nata, c'era un canale, e quando è arrivato il secondo canale, io ricordo che ero bambino, ho aiutato mio papà a collegare la scatola, perché per avere due canali, due reti televisive, era un evento storico, e mi ritrovo qui a parlare di internet, e quindi è una cosa strana, perché è una cosa lontana dalla mia generazione, però qualcuno ha detto che se le persone dovessero parlare solamente di ciò che conoscono, il silenzio sarebbe insopportabile, e quindi parlerò di qualcosa che non conosco. Internet lo conosciamo tutti, e c'è da chiedersi se quando si parla del fatto che i pazienti accedano ad internet per ottenere informazioni sulla salute, se sia un fenomeno assolutamente frequente o raro. Si potrebbe pensare che nessuno lo fa, quindi che solamente l'omino verde in realtà stia cercando su internet. In realtà noi abbiamo dei dati anche su questo, e sono dei dati della American Medical Informatics Association recenti, e che ci dicono che in realtà la maggior parte degli adulti effettua ricerche su internet per avere informazioni sulla salute. Quindi in realtà non stiamo parlando di un fatto episodico. La gran parte delle persone lo fa, non solo la gran parte delle persone lo fa, ma la gran parte delle persone, oltre il 50% si stima, ritiene che ciò che viene ottenuto proprio in quanto proviene da internet sia attendibile. Quindi larga parte della popolazione, e la gran parte della popolazione, ritiene che le informazioni che vengono estratte da internet siano attendibili. Quali sono le fonti? Vi chiedo solamente un attimo di attenzione, perché da non esperto di internet ho dovuto bisticciare con questo concetto. Allora, questo è un signore che fa il leader, e poi ci sono delle persone qua in blu, okay, che commentano quello che la persona in rosso dice. Questi sono i cosiddetti blog. I blog sono su internet dei servizi moderati, quindi c'è un autore principale e tante persone che poi discutono quello che dice, con quali competenze, poi vedremo l'autore principale. E questa è la differenza che c'è tra il blog e il forum. Nel forum invece non c'è un autore principale, ma diciamo che ciascuno dice un po' quello che vuole in maniera assolutamente libera. Vorrei che faceste attenzione a questa definizione, perché poi vi interrogo. Quindi, che cosa c'è su internet? Abbiamo detto i blog, abbiamo detto i forum, i siti di informazione, che naturalmente è un concetto estremamente vago, i siti web, ci sono siti web di ogni genere. Poi ci sono i social media, questi li conosciamo tutti, sono Facebook, X, Instagram e compagnia cantante. E poi ci sono anche i gruppi di supporto, che spesso sono non moderati, a volte sono moderati, a volte non sono moderati. E poi ci sono, è bellissimo, ho trovato le bacheche della salute. Cioè il paziente può praticamente accedere ad una bacheca della salute. Che cos'è una bacheca della salute? La definizione praticamente, la bacheca della salute è questo, un po' di consigli. E quindi noi già capiamo quanto scientifico sia accedere ad una bacheca della salute, ma ci sono anche le bacheche della salute. Che risultati abbiamo ottenuto? Per poter accedere a tutta questa serie di informazioni, quindi i blog, i forum, le bacheche della salute, i siti web, eccetera, 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 ho fatto un accesso attraverso un sistema di intelligenza artificiale, ponendo alcuni quesiti specifici e chiedendo se queste risposte fossero presenti su internet. E vi presento brevemente la top 10. Ho chiesto se fosse presente in qualche sito se la seguente affermazione è presente, e dice che i net sono sempre benigni. Questo è contenuto sia in forum, ricordatevi la differenza fra forum e blog, e in social media. Quindi prima affermazione richiesta su internet, inutile dirvi che è assolutamente falsa. Poi ho chiesto se fosse identificabile su internet la seguente affermazione: i net colpiscono solamente gli anziani, e ho trovato questa informazione: i net colpiscono solamente gli anziani. Fonte, blog. Ovviamente noi conosciamo benissimo le malattie genetiche, non se ne parli, pensiamo alla MEN2, pensiamo all'età di esordio del carcinoma midollare della tiroide, che è un tumore neuroendocrino che a volte richiede un intervento anche a un anno di età. Eppure internet dice che i net colpiscono solamente gli anziani. La chirurgia non è una opzione di trattamento, questa è stupenda, quindi i chirurghi non devono fare niente, non servono assolutamente a niente. Il sito di informazione è questo sito che si autodefiniva come sito di medicina alternativa, e quindi questi signori qua probabilmente sono lì che stanno cercando qualche cosa da mangiare. Tutti i tumori neuroendocrini producono sempre ormoni. Affermazione che ho trovato sui social media, quindi naturalmente attendibili, Facebook o Instagram, eccetera, e noi sappiamo chi ha un tumore ipofisario può avere una massa che determina anche la cecità senza avere alcun tipo di secrezione. Affermazione assolutamente falsa. I net non possono metastatizzare, questa addirittura è incommentabile. Fonte, gruppi di supporto. Ecco, questa perché la segnalo? Perché spesso i gruppi di supporto, non parlo dei siti web, non certo il sito web di Inet, ma ci sono degli autogruppi di supporto in cui i pazienti si supportano l'uno con l'altro, però non c'è nessuno che, diciamo, verifichi l'affermazione di quanto viene detto. Questo è un paziente con metastasi disseminate, basta guardare la colonna. Sesta, ho quasi finito, gli integratori possono curare i tumori endocrini. Abbiamo già sentito una bellissima relazione in cui c'era il limone, poi c'era forse la curcuma, lo zenzero e poi qualche radice indiana. Insomma, anziché andare dal medico e quindi fare delle terapie o fare degli accertamenti, noi prendiamo l'estratto di rabarbaro di zucca veneta e probabilmente riusciamo a curarci. Eppure questa informazione è terribilmente presente. Aumento di peso è sempre segno di tumore endocrini. Noi sappiamo che l'obesità è un problema crescente, eppure anche qui un gruppo di supporto afferma che per sapere se un paziente ha un tumore endocrino deve vedere se ha obesità. Sugli esami del sangue rilevabili con INET, blog cosiddetto di salute personale, abbiamo già parlato l'anno scorso della spesso azione confondente, se non inutile o dispendiosa, della cromogranina A. E ho quasi finito. I NET sono identici a tutti gli altri tipi di cancro, e noi sappiamo, anche qui un forum che si autodefiniva oncologico, affermazione trovata, identificata, e noi sappiamo benissimo questa è la sopravvivenza, quella in basso dell'adenocarcinoma pancreatico. Non possiamo certamente paragonarlo ad un tumore endocrino del pancreas in fase iniziale. E questa è la più folle, la più demenziale, e la lascio la vostra attenzione, è che i tumori nell'endocrini non esistono. Questo sito era un sito informativo che si autodefiniva, non si definiva negazionista, ma era un sito negazionista, che ci meraviglia fino a un certo punto, perché siamo abituati ai siti negazionisti e quindi queste affermazioni comunque sono presenti, come presente sui siti che negano che ci sia stata Auschwitz. Questo per dire che veramente internet è pieno di notizie che veramente fanno rabbrividire, ma che corrono, perché come ci diceva Churchill, una bugia fa in tempo a compiere mezzo giro del mondo prima che la verità riesca anche solamente a infilarsi i pantaloni. In realtà i dubbi che internet fosse una fonte fuorviante in realtà non è nuova, e questo è uno studio che abbiamo fatto con dei giovanissimi ragazzi della Polonia che erano a Sassari con un Erasmus, e si è visto questo dato che riguardava non i tumori neuroendocrini ma l'ipotiroidismo, cioè analizzando con questo score, che è uno score matematico, la qualità dei siti, tanto più erano sbagliate, fuorvianti, confondenti, errate le affermazioni, tante maggiore erano le visualizzazioni. Cioè i siti in assoluto più guardati sono quelli che contengono le porcherie maggiori. Quindi anche il numero di visualizzazioni non è assolutamente una garanzia. E su tumori endocrini, eccolo qua. Questo è un lavoro del 2021 che ci dice, che analizza le informazioni su internet, online, disponibile su tumori endocrini. Arriviamo quindi al nostro campo e utilizza per valutare la qualità tre tipi di chiave. La prima chiave è un criterio internazionale che è il JAMA Benchmark Criteria. Ci sono tantissimi criteri, in alcuni di questi siti non era dichiarato nemmeno chi fosse l'autore, per esempio. Il secondo è il Dissent Score, quello che abbiamo utilizzato per lo studio su YouTube l'ipotiroidismo, in cui nella gran parte dei siti non è nemmeno chiaro quale sia lo scopo del sito. E poi un terzo score che valutava, per esempio, se ci fossero la fonte di informazione o no. E questo lavoro dimostra, e quindi arrivo alla fine, che le informazioni che si trovano su internet, prese in questa maniera, forse devono fare questa fine. Quindi cosa facciamo? Buttiamo tutto? No, il messaggio non è buttare internet, ma in realtà internet necessita, le informazioni che ci sono su internet necessitano di essere, in realtà necessitano di forse di due passaggi. Il primo passaggio è l'analisi critica, perché anche le informazioni in ambito medico, non solamente le informazioni dei blog, ma anche le informazioni in ambito medico, anche le pubblicazioni, spesso sono soggette a influenze nascoste, palesi, sono soggette alla necessità di pubblicare. Quindi la prima è anche noi stessi, anche noi medici, dobbiamo filtrare internet attraverso una valutazione critica del lavoro scientifico. E la seconda cosa che è assolutamente importante è condividere tutto, anche le perplessità di quello che è pubblicato, le perplessità della scelta di fare o di non fare con i pazienti. E in questo sa quello che è stato detto nell'introduzione, credo il vero significato di AINET, il vero significato dell'alleanza medico-paziente. Vi lascio con queste parole, vi ringrazio e finisco commosso come ho cominciato. Grazie.
Ecco Piero, siamo rientrati dopo questo contributo di questa registrazione proprio tratta dal 21esimo convegno del professor Fanciulli, che ha parlato proprio delle fake, le fake news, no? Questo termine che è molto in uso proprio per sottolineare quante volte si fanno ricerche e si trovano invece cose che non sono veritiere. Piero, siamo arrivati alla fine di questa giornata.
Sì, questa specie di piccola anticipazione di
certo.
Queste giornate di intenso lavoro, perché il NICA avrà delle giornate che vanno dalle 9 di mattina alle 8 di sera, quindi saranno per tutta la comunità, sia gli esperti, sia i giovani, sia un'occasione particolare. Io direi che a questo punto noi diciamo sempre che il Net Cancer Day va festeggiato in realtà, perché non dobbiamo pensarlo, certo parliamo di una malattia, ma in realtà dobbiamo pensarlo come un momento in cui tutta la comunità NET si stringe attorno.
Di tutto il mondo, lo voglio ribadire, non solo qui in Italia, ma di tutto il mondo.
Sì, ecco, più di 37 paesi,
certo.
E quindi il messaggio è questo: qualsiasi iniziativa serve, nasce proprio per divulgare questa, far porre a chi, che siano medici, che siano pazienti, che siano vicini di casa, che siano familiari, dire che cos'è un NET, che cos'è un tumore neuroendocrino, che cosa sono le neoplasie neuroendocrine multiple. Quindi state con noi.
Noi siamo per andare al NIC, fra poco partiamo.
Siamo con le valigie pronte.
E da lì poi manderemo i contributi sempre in radio, su NET Web Radio.
E poi vi informeremo nei prossimi giorni sulle iniziative del mese di dicembre, che saranno
ancora
anche
lungo,
ricche.
Sì.
E quindi su le prossimi ospiti di Nettamente Net.
Ok, adesso un brano musicale e un saluto da tutti noi.
Buona serata.
Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.